Radio 24, il meglio deve ancora arrivare. Dopo 25 anni ho perso le speranze.
Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
E soprattutto è venerdì, signore e signori, oltre a essere il compleanno di Radio 24, ormai l'avete capito, 25 anni, un quarto di secolo. Pensa che gioventù, caro Leonardo Manera, pensa che giovinezza, caro Leonardo.
Pensa che io vi ascoltavo all'inizio, quando la radio venne creata, i primi anni mi sembravate tu in particolare, tutte persone apprezzabili.
Poi conoscendoci hai apprezzato ulteriormente le nostre qualità umane, professionali.
Devo dire una cosa, io sono un esterno, ce l'ho scritto anche sulla tessera, no? Esterno, quindi sono un esterno di Radio 24.
Sì.
Ma la sensazione che ho avuto anche ieri sera, così sì, partecipando alla festa, è che invece, mio malgrado, devo dire questa cosa, mio malgrado, sembra ancora una radio fatta da persone che credono nel loro lavoro.
Questo sembra.
Ma mi dispiace dirlo, però pare che ci siano delle persone.
Ma come pare? Così, come sembra?
Sì, sembra.
Ma
così,
guarda, tu dovresti prendere esempio da Massimo. Allora, noi siamo in video, lo sapete, anche sui nostri social, i Facebook di Uno Nessuno 100.000, della radio, i canali YouTube. Massimo, che fa il tassista, oggi ci ha recapitato una torta che, se siete in video, io mostro, cercando di farla cadere. Una meravigliosa torta! Massimo! Massimo, pronto! Massimo, grazie. Tassista, con questa mossa noi siamo contro Uber e a favore di tutti i tassisti d'Italia.
Ma io l'ho fatta apposta.
Ma una torta meravigliosa. Buon compleanno, Alessandro. Buon compleanno Alessandro, Radio 24, giustamente. Grazie Massimo, come ti è venuta questa straordinaria idea?
Ma io, mi è venuta questa idea, ho detto voglio ringraziare la compagnia che mi fate da 20 anni, una ventina d'anni che ti ascolto.
Sì.
E ho detto il miglior sistema può essere questo. Io ho contattato tramite qui un'amicizia, una pasticceria su Martesana, su a Milano.
Cioè, ragazzi, non si fa pubblicità. La pasticceria Martesana è una delle pasticcerie di Milano. Sì.
Dov'è?
Sulla Martesana.
Su Martesana.
Sulla Martesana. Mamma mia, ragazzi.
A una decina di minuti da voi.
Sì, è vero.
E niente, per lasciare un segno, per omaggiarvi.
Stupendo.
Di tutta questa compagnia. Io ricordo anche Luca Telesi e Oscar Giannino, che sono passati da voi, perché comunque qualcosa di buono hanno lasciato tutti, secondo me.
Certo.
Poi a volte le strade si dividono, perché un po' è la vita, è un po' così.
Massimo, però, come si capisce dalla parlata, è un tassista di Firenze.
Massimo, che tipo di torta ha chiesto? Ha chiesto la più economica?
No, è anche pesantissimo.
Ora tra un po' vi devo lasciare, perché devo recuperare i soldi che ho speso per voi.
Una pasticceria super, il peso è notevole. Ci sono anche i vassoietti d'oro. Mi spiace che Leonardo Manera oggi sia a casa, ma ne godrà tutta la redazione di Radio 24.
Una domanda.
Anche due.
Un coltello ce l'avete per
sì,
fare le porte? Ecco, perfetto.
Ma noi abbiamo il coltello solo perché la gente ci spedisce magari torte, salami. Abbiamo tutto il set. Massimo, un grande abbraccio. Devi lavorare,
devo recuperare. Grazie a voi.
Sei stato gentilissimo, Massimo. Grazie. Tassista, fatti pubblicità. Tassista, sì, la sigla?
No, lasciamo fare.
Lasciamo fare.
Puoi.
Lasciamo. Firenze 27.
Va bene. No, dai, ve lo dico la sigla, dai. Pisa 16.
Pisa 16. Ma come, un tassista di Firenze?
È arrivato Simone Spezia a impossessarsi della torta.
È arrivato Simone Spezia, guarda, ringrazia anche lui.
Grazie, che poi ti ho ringraziato anche prima, e che ci sono 20 persone di là che aspettano.
Sì, la torta.
Milano, sgancia sta torta.
Sì, va bene, andatevene con la torta.
Grazie Simone, un abbraccio.
Grazie a Massimo, se n'è andata la torta. La trasmissione può concludersi qui, perché niente, è andato via con la torta. Leonardo, perché sti stiracchi? Hai fatto le ore piccole ieri alla festa?
No, io sono andato via prima di mezzanotte.
Ma io sono andato via tre minuti dopo Andrew Spandaus, quindi siamo proprio...
Ti sei fermato a gozzovigliare.
E invece devo dire DJ Luke, Pietro Lacorte, vedo Paolo Corleone in regia, Lorenzo ne m'han detto di un Cardinal Nespoli. Che lasciamo stare, cioè nel senso tutto a posto, però come dire, ha bevuto un amaro.
Ma
ecco,
è vero che è stato poi fermato dalla polizia?
No, tutto a posto.
Che l'ha lasciato andare solo stamattina alle 6.
Tutto a posto, non sta bene, non guidava. Il cardinale, sai che è l'autista. Elisabetta Fusconi, anche lei, che viene a prendere i vassoietti d'oro. Cioè, ragazzi, tutti interessati alla trasmissione. Entrano, prendono la torta, entrano, prendono i vassoietti d'oro e dice andate pure avanti intanto. Va bene, caro Paolo Corleoni, pur se è il compleanno dobbiamo fare una trasmissione. Sono le 9:18 minuti, ho un po' ballato sulle note perché insomma è ancora lo strascico della festa. Caro Leonardo, è venerdì, sei felice, sei contento?
Ma per me non è venerdì, nel senso che io lavoro, stasera Giusto. Sono a San Martino Sicco Mario.
Ah, domani, grande, nostro amico Carlo Genta è di quelle parti, quindi...
Ma io stasera sono lì in teatro a San Martino Sicco Mario, poi domani vado vicino a Treviso, domenica sono qui a Milano, al Parco della Martesana alle 6 di pomeriggio, lunedì sono di nuovo via, quindi poi insomma non è venerdì per me, per me è lunedì oggi.
Aspetta un attimo. In che senso lunedì sei via? Spiegami un attimo.
Sì, lunedì sono assente perché ho un impegno di mattina, quindi non posso presentarmi. Porterò il certificato medico.
Cosa vuol
Mi
dire?
Faccio fare.
Cosa vuol dire?
Come top miners.
Il tuo impegno come contratto
mi
è essere,
fare.
Sì, lunedì mattina alle 9 alle 11.
Adesso oggi mi procuro un certificato medico. Ho chiesto a Cop Miners se ci pensa lui.
Cioè tu lunedì non ci sarai. Qui,
no, perché non starò bene, quindi
non
poi
starai bene.
Porto,
certo, domenica, la Martesana, la pasticceria, parco all'aperto, freddo, pioggia. Vabbè. Allora, dai, è venerdì, 9, scusate, gli strascichi, siamo andati a letto tutti, chi alle 1:30, chi alle 2 ieri, quindi abbiate pazienza. 9:20, siamo qui però a parlare di un'Italia che per quel che riguarda gli spostamenti fa un po' fatica. Tra l'altro avete sentito il giornale radio, notizia tragica di questa mattina, un operaio di una ditta appaltatrice delle ferrovie che stava lavorando è stato travolto e ucciso lungo la linea Bologna-Venezia. Questo fa sapere la Rete Ferroviaria Italiana, ovviamente con il cordoglio, la vicinanza ai familiari. Ora la dinamica si accerterà. nella tragedia di una vita umana persa sul lavoro ci sono e ci saranno, lo diciamo a chi è in viaggio, possibili rallentamenti e ritardi, insomma, in questo caso certo non per un chiodo piantato male, è diventato ormai quasi, io devo dire, sembra una barzelletta, perché pensare che un chiodo piantato male faccia saltare tutto un sistema, come è successo un paio di giorni fa, è davvero incredibile e anche preoccupante. Almeno io mi preoccupo un po', ma vorrei chiedere al professor Marco Ponti, che è stato a lungo professore di economia e trasporti al Politecnico, è responsabile ora di una Onlus, la BRT, Bridges Research Trust. Buongiorno professor Ponti. Ecco, io mi allarmo, cioè, ma come? Oggi scriveva Repubblica anche qualsiasi ospedale di primo, secondo, terzo, quarto, quinto ordine ha dei sistemi emergenziali per cui se salta la corrente non è che un paziente in sala operatoria muore per questo, no? Invece?
Certo, sembra, dunque, ci sono diverse questioni in ballo. Quello di prendersela con il subappalto, quello dell'impresa, è ridicolo, perché qualsiasi impresa di dimensioni di FS deve avere tutta una serie di attività che subappalta, se no i costi vanno in paradiso. Quindi, e poi risponde lei, comunque è sempre il vertice che risponde delle ditte subappaltrici a cui subappalta, se no è uno scaricabarile fenomenale. Poi il sistema ha un'emergenza che però non ha funzionato, quindi non è il chiodo, che il sistema di emergenza non ha funzionato. Però bisogna dire delle altre cose importanti che sono emerse sui giornali e secondo me sono non vere o molto discutibili. Primo, le risorse. Non mancano certo le risorse economiche alle ferrovie, gli diamo tutti gli anni che Dio manda in terra, i contribuenti versano alle ferrovie qualcosa dell'ordine dai 12 ai 13 miliardi, cioè un fiume di soldi, e in particolare per le manutenzioni lo Stato ne paga i 2/3 e solo 1/3 i viaggiatori, diciamo i treni che ci viaggiano su, quindi non c'è assolutamente un problema di risorse. Un'altra cosa che è emersa molto sui media è che ci sarebbe troppa congestione, ma non è vero, non risulta dai numeri. La linea Milano-Roma è sicuramente molto affollata, ma non dimentichiamo che in Giappone viaggiano 330 treni al giorno e noi siamo intorno ai 200, quindi siamo lontanissimi dalla congestione. Anche questo non è
esatto. Sì, ha fatto l'esempio del Giappone, che fosse il paese dove davvero io sono stato un paio d'anni fa, i treni davvero, quando si dice arrivano alle 10:22, arrivano alle
10:22, se arrivano alle 10:23
è un problema.
Fanno una riunione con i responsabili per il ritardo, è una cosa. Vabbè, non voglio dire che bisogna arrivare al livello del Giappone, ma insomma siamo sicuramente lontani, visto che non mancano le risorse.
No, certo, vi faccio ascoltare Salvini. Aspetta Leonardo, faccio ascoltare Salvini, il ministro Salvini. Sentite.
Io mi occupo dei finanziamenti che per il 2024 sono di 3,5 miliardi per le manutenzioni, 9 miliardi sulla rete ferroviaria per recuperare gli anni passati. È chiaro che se poi c'è un errore umano bisogna limitare la possibilità di questi errori umani. Mi sembra che la ditta sia stata allontanata. Io mi occupo di trovare i soldi e approvare leggi. Non vado a piantare chiodi, fino a prova contraria.
Non vado a piantare chiodi. Vabbè, adesso Leonardo, io questa vulgata ormai che sarebbe stato il chiodo, ragazzi, ieri ci sono stati ritardi, altri ritardi, non del livello dell'altro ieri. Per carità, oggi c'è stata questa tragedia e quindi è un'altra questione. Quest'estate è stato un mezzo disastro, lavori in agosto, quindi ecco, anche dire, sembra che il chiodo, tolta la ditta appaltatrice esterna, tolto il chiodo e tutto sarà tutto a posto, mi sembra un po' esagerato. Comunque Leonardo,
no, dicevo che allora comunque il problema dell'altro giorno è stato sostanzialmente cioè il sistema di sicurezza che non ha funzionato.
Sì, professore.
E questo allora, tornando a questo, se si può dire, non è che Salvini possa essere colpevole di un evento di questo tipo relativamente eccezionale, però è chiaro che in generale ai ministri e a questo in particolare, ai ministri dei trasporti, di cui sono stato consulente di 7 ministri dei trasporti, interessano moltissimo gli investimenti nuovi e pochissimo le manutenzioni. Questo è assolutamente vero sempre, per ovvie ragioni di consenso, cioè gli investimenti nuovi creano consenso. Non voglio accennare al ponte sullo stretto, per carità, lungi da me, ma tirano molto consenso.
Ma scusi,
fa funzionare bene quello,
le manutenzioni
che c'è,
no?
Non
tiene
nessuno.
Ma scusi,
molto meno
se però il pendolare si arrabbia perché tutti i giorni,
certo,
faccio il paradosso,
certo,
arrivano in ritardo dopo un po'.
Però questo fatto rimane vero. L'attenzione dei ministri è molto più spostata verso il nuovo che non per far funzionare bene quello che c'è. E per quest'anno c'è stato un accumulo di manutenzioni dovute al PNRR che evidentemente, visto che sono così infittite, denunciano una situazione di manutenzioni inadeguata agli anni precedenti. Cioè, perché non sono state solo le manutenzioni, ci sono state anche un numero di guasti e di fermo in linea molto superiore alla norma, quindi complessivamente si è manifestata una situazione di manutenzione non adeguata.
Ma poi il fatto che venga detto che si tratta solo di un chiodo dovrebbe essere ancora più allarmante,
esatto,
no? Perché in qualche modo, se un chiodo può mettere in crisi
non vorremmo neanche,
diciamo,
stillare cattive idee.
Se un chiodo mette
chi
in crisi tutta la circolazione, certo, dei treni, vuol dire che c'è da preoccuparsi in qualche modo, no?
No, certo, c'è un problema rilevante di manutenzione, ma come ripeto è un guaio che riguarda ministri anche di diverso colore. L'attenzione della politica è tutta sui nuovi investimenti e molto meno nel far funzionare bene quello che c'è, che è la cosa di gran lunga più importante.
Sì.
Io faccio l'economista, anche le analisi economiche dicono che le manutenzioni hanno una redditività, un risultato costi benefici molto più alto del nuovo, ma non c'è modo, è molto difficile da far passare questo concetto.
Allora, noi intanto, professor Marco Ponti, la ringraziamo sempre per la sua gentilezza, disponibilità e competenza, ovviamente. E grazie. C'è da aggiungere, se volete, sui giornali che questa società, azienda ex appaltatrice, si chiama STR 92, scrive il Corriere della Sera con Mario Gerevini, una società di ingegneria, ma il titolare è un geometra. Ve lo dico con rispetto, insomma.
Cosa hai contro i geometri?
No, il Corriere della Sera fa notare che è una società di ingegneria, ma non risultano. Ma lo scrive il Corriere.
È una società di ingegneria.
Ma il titolare
è geometra,
non è iscritto all'albo degli ingegneri.
Geometra non è adatto.
Ma
è un diminuzio, è una diminuzio, così un geometria è un geometra.
Smettila, è il Corriere che scrive così, società di ingegneria con un geometra al timone. Vabbè.
Io vorrei anche essere solidale col signore che ha piantato il chiodo, perché immagino per lui adesso una vita d'inferno. Pensa a casa sua, la moglie per esempio, e dice: guarda, c'è da attaccare un quadro, basta un chiodo. E lui dice: no, non me la sento il chiodo, cioè non si sentirà più di fare nessun lavoro, neanche a casa sua, semplicemente attaccare un chiodo per un quadro. Quindi a questo signore va tutta la mia solidarietà.
Molto bene, dai, andiamo un attimo in pubblicità.
Uno, nessuno, 100 Milan.
You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself until the moment. The time
Milan, tu sei talmente Radio 24 che in 25 anni non hai mai fatto un giorno di malattia.
Ciao Alessandro, ciao Manera, ringraziate Radio 24 che hanno deciso di farci come radio e vi hanno dato un lavoro e un tetto sulla testa, se no eravate a spasso. Tanti auguri, ciao Giovanni.
Grazie, auguri però sempre con quel punteruolo nel fianco, vabbè, grazie.
Massimo, potrebbe pensare di portare a questa torta a chi ne ha veramente bisogno, ecco, e non a voi.
A noi. Massimo, doveva dare la torta a chi ne ha bisogno, tu avevi bisogno di una torta.
Allora, quindi i compleanni non si festeggiano più perché no, basta. Magari le persone non ne hanno bisogno, basta.
Vabbè. Dai, sono le 9:35 minuti, allora dobbiamo dare la precedenza all'ospite perché so che può stare con noi pochi minuti. Hai sentito, caro Leonardo Manera, la notizia che riguarda lo IOR è la Banca Vaticana, per essere molto sintetici, stringati. Due dipendenti dello IOR si sono sposati, erano già conviventi se ho capito bene, avevano dei figli, però hanno deciso di sposarsi, hanno violato una regola interna, un regolamento dello IOR per cui non ci si può sposare, sono stati licenziati. La avvocata Laura Sgro,
secondo me che sposarsi in generale è sempre una cosa grave, sì, quindi vabbè, forse è per quello. No, avete fatto una stupidaggine, no, non bisognerebbe mai sposarsi, ma è per quello che li ha licenziati.
Ma no, non è questo. Laura Sgro, avvocata, buongiorno, che difende questi due coniugi, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Avvocata esperta,
non
vaticanista,
credo.
Cioè,
non credo che il reato di per sé sia il matrimonio, altrimenti in tanti finiremmo a casa senza lavoro.
Per Manera è così, per Leonardo Manera comunque sposarsi è una follia di per sé, però questa è un'altra questione.
Sicuramente,
è un'altra
infatti,
questione.
Magari non col posto di lavoro.
Senta, però sa che molti dicono, ma ci sono molte aziende che hanno dei regolamenti in cui o devi rendere nota una relazione sentimentale per le posizioni un po' delicate. Qui il regolamento prevede questo, no? Allo IOR. Come?
In realtà non è così, nel senso che loro devono rendere conto della loro vita, e proprio perché devono rendere conto della loro vita e la convivenza non è contemplata, loro hanno deciso di sposarsi. In un momento in cui il regolamento, ecco, non era ancora stato emanato, perché è stato emanato il 2 di maggio, 2-3 maggio, i primi giorni di maggio del corrente anno, mentre loro hanno cominciato l'iter per il matrimonio a febbraio.
Cioè, quindi
hanno dovuto comunicare.
Sì, erano conviventi, quindi nel peccato.
Non entro nel merito della convivenza. In ogni caso, dico, hanno deciso di sposarsi proprio per essere conformi al regolamento e mantenere il posto di lavoro. Quindi hanno fatto il percorso, hanno comunicato a febbraio la loro decisione di sposarsi, hanno fatto le pubblicazioni. Sì. Uno dei due miei assistiti addirittura ha chiesto un anticipo di TFR per l'acquisto della casa coniugale, documentandolo e motivandolo, che gli è stato concesso a febbraio. A maggio viene emanato il regolamento e loro vengono licenziati.
Ah, accidenti. Cioè, prima
è una sorta di retroattività.
No, beh, retroattività, sì, il regolamento è entrato in vigore, loro sono sposati dopo l'entrata in vigore del regolamento. L'avevano deciso prima.
Ma vale il principio della buona fede dell'affidamento, perché il datore di lavoro era informato. Poteva anche metterli a parte in modo diverso, non concedere il mutuo, perché certamente questo regolamento non è stato emanato in una notte, ecco. È chiaro, prevede dei lavori preparatori, è chiaro.
Sì, quindi.
Quali sono i fondamenti di questo regolamento? Cioè, perché non dovrebbero sposarsi?
Questo secondo me lo dovrebbe andare a chiedere a chi l'ha scritto.
Beh, però lei l'ha letto il regolamento, cosa c'è scritto?
No, dico, quello che le dico io è che è quello di preservare, di evitare la presenza di più persone a tutela ovviamente dei clienti.
Sì,
però
è comunque una banca, quindi delicata.
È comunque una banca che ha
anche storicamente delicata.
Filiale, non ha più filiale, storicamente delicata, però voglio dire il Vaticano purtroppo non è esente da avere gruppi familiari assunti in più parti della curia o dei vari uffici o quant'altro, quindi insomma
ma la banca,
diciamo,
forse
che questa non sarebbe
diversa,
sì no, sicuramente. Però, io non entro nel merito della decisione, dico entro nel merito che forse questa coppia poteva essere salvata per una serie di motivi, però, anche di natura giuridica.
Secondo lei un regolamento di quel tipo nello Stato italiano sarebbe possibile, sarebbe legittimo?
Ma guardi, qualche azienda li sposta. Sposta qualcuno se c'è dentro, cioè se effettivamente esiste un problema di incompatibilità nell'ufficio, che nel caso specifico non c'è perché loro non avevano rapporti col pubblico. Ma mettiamo conto che ci sia, ecco, allora a questo punto poteva essere spostato qualcuno da un'altra parte.
Sì. E io ho letto. Però un conto è essere spostati, un conto è essere licenziati.
Tutte e due, poi peraltro. Diverse. Tenga conto pure questo, peraltro sapendo a conoscenza del fatto che si tratta di una famiglia che ha tre figli minori a carico. E questo sembra assolutamente incompatibile, peraltro, con l'etica
Ma che infatti,
comunque il gruppo bancario sposa. Cioè,
è per quello, avvocato, che dicevo prima, cioè hanno, come ha detto lei, tre figli a carico. Quindi dico io, prima, se vogliamo, per il Vaticano, forse vivevano nel peccato. Questo no, tre figli a carico non sposati. Quindi si sono voluti sposare, hanno detto.
No, questo no, sono figli di precedenti unione.
Ah,
quindi ecco. Situazioni comunque già risolte in precedenza. Però in ogni caso c'erano. Quindi c'era, è chiaro che c'erano. Ed era la faccenda era nota, evidentemente, anche per l'elargizione degli stipendi, di assegni, tutta una serie di cose.
Quindi dice, ci normalizziamo anche secondo l'etica della Chiesa, sposandoci, nel momento in cui ci sposiamo siamo fuori dalle regole della Chiesa.
Direi mazziati e cornuti, diciamo.
Tenga conto che se convivevano erano comunque fuori dalle regole.
Appunto.
Quindi c'è etiche, una follia, è etiche, una contraddizione in termini.
Dalle regole forse etiche però, non dalle regole.
Dalle etiche siamo completamente fuori. Da quelle giuridiche, secondo me, vale il principio dell'affidamento e della buona fede che i miei assistiti hanno avuto dal primo momento.
Vabbè, lei li sta difendendo nel senso che fate un ricorso, immagino, no?
Certo, pensa, no, facciamo proprio causa.
Pensa che causa. Pensa, Leonardo, che bello fare ricorso. Contro chi si fa ricorso? Chi è il titolare?
Contro
il Papa?
Lo IOR.
Il Papa?
No, la direzione dello IOR.
No, nel senso, siccome tutto poi arriva come piramide di una monarchia al Papa, pensavo uno
cioè, chiaramente. No, il Papa sarebbe bello, il potere intervenire me. In qualunque momento,
sì,
quindi
chiaro.
C'è benvenuto ogni suo intervento, sarebbe accolto
sarebbe
con
bello
gioia,
se
favore,
certo. Sarebbe bello se vincessero la causa ma poi si separassero per motivi d'oro.
No, questo no. Ma no, ma non mi benefici il lavoro.
Ma Leonardo Manera è così, tanto.
No, ma
la causa la vince,
però,
la causa la vince.
Cara avvocata,
poi dopo litiga che ci separa.
Le faccio dire qual è la massima di Leonardo Manera sull'amore, puoi dire l'amore.
L'amore finisce sempre e comunque.
Ecco.
Lei è tanto romantico, Manera, glielo devo dire.
Tanto romantico. Allora, no,
hai requisiti per farti assumere allo IOR.
Esatto. Noi nel ringraziarla, voglio ricordare, Laura Sgro è stata con noi, ha scritto libri, eccetera, anche perché è nota, forse più nota rispetto a questa vicenda, per essere l'avvocato anche della famiglia di Emanuele Orlandi. Questo, noi ci eravamo lasciati sulla commissione parlamentare, che c'è qualche sviluppo, abbiamo visto qualche intervista del fratello.
Io sarò audita a brevissimo, entro questo mese.
Ah, bene,
e quindi c'è una certa, diciamo che non vedo l'ora di andare in commissione, ecco, mettiamola così.
Credo che ci sta dicendo che la dovremo richiamare quando
vi aspetto anche se anche in maniera ci tengo che ci sia.
Va bene. Grazie avvocato, grazie.
Buona
per essere
giornata,
stata con
poi,
noi
buon lavoro.
Laura,
buongiorno.
Arrivederci.
Laura Sgro difende in questo caso i due licenziati dal Vaticano ma fanno causa.
Secondo me sarebbe meraviglioso se vincessero, appunto, e subito dopo litigano pesantemente e si separano.
Lì proprio, lì fuori dal Tribunale Vaticano, proprio freschi di vittoria. Ma no, ma perché devi augurare?
Sarebbe una bella conclusione.
Ma quale bella per te, per ridere, la beffa di Bucari, sì. Tu per ridere tanto. Perché sei malvagio.
Ieri, tra l'altro,
dentro.
Vabbè. Ho teso un tranello a Lorenzo Nespoli.
Ma tanto lui era a secondo bicchiere.
Quando gli ho detto, ieri mattina, mi ha chiesto, ma lì ci sarà parcheggio? Io so benissimo che qua è una zona sempre congestionata.
Ma infatti sei un bastardo tremendo, anche a me hai detto, ma sì, le vie lì, tranquille, ma ci ho messo non so quanto a parcheggiare.
Vi ho teso un tranello, e sono abbastanza contento di questo tranello al quale voi avete creduto. Io ho subito pensato, ci hanno creduto.
Ma infatti è stato terribile.
Avete girato ore per trovare un parcheggio.
Ma
ieri ho avuto questa piccola soddisfazione nella mia giornata, il tranello.
Così, ma sì, tranquilli, nelle vie
lì. La beffa di via Piranesi.
tra l'altro mi dice DJ Lucchet che lei e il Cardinal Nespoli hanno parcheggiato davanti. Ma perché siete arrivati con la stessa macchina?
Beh, ci spiega, è inutile tutto. Chiederlo.
Ha detto, dopo ti spiego tutto. Non so se voglio sapere tutto, tutto, tutto. Comunque, vabbè, registriamo per la cronaca che Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, in nome di una solidarietà redazionale, evidentemente, sono arrivati in macchina insieme ieri alla festa di Radio 24. Tanto vi dovevo, grazie, traffico, arrivederci.
Nessuno, 100 Milan.
And it goes a little something like this.
Attenzione. C'è una DJ Lucchet che balla in studio, quindi riesce a mettere sui dischi ma anche a essere in studio a ballare, incredibile, è ubiqua, ubiqua. E è venuta in macchina alla festa con Lorenzo Nespoli.
Vabbè, ci sarebbero dei WhatsApp degli ascoltatori, dopo faccio la difesa d'ufficio perché voi come sempre notizie false.
Non false, scusa, vabbè. Gli ascoltatori.
Auguri a tutti quelli che lavorano in Radio 24. Grazie. Da 25 anni. E vorrei sapere chi è stato il fondatore del Radio 24 25 anni fa.
Posso dire, il primo direttore è stato Elia Zamboni, però insomma il fondatore, insomma un gruppo di persone, comunque il primo direttore Elia Zamboni, che salutiamo caramente.
Immagino
ieri era la festa.
Bocce che avete fatto ieri sera e poi tutti ubriachi a strofinare la testa contro la spugna. Auguri, ciao ragazzi.
Ecco, ecco, oggi potremmo farlo in effetti.
Si appoggiare più.
Mamma mia. Allora, cosa c'è? Dormito pochissimo, meno di 4 ore, quindi infatti una voce in cantina.
Sì, ma
comunque ieri sera, adesso smentiamo subito. Ieri sera abbiamo fatto una macchinata di colleghi, quindi eravamo io, il cardinale, Laura Faggin che guidava, Laura Vanossi e Pietro Lacorte. Abbiamo trovato proprio davanti all'entrata. Infatti
quindi
è
il mio
stato
tranello non ha funzionato,
no,
questo
niente.
Mi dispiace molto.
Con
infatti
voi no.
Felice.
Con me tantissimo, Leonardo. Io ho detto no, ma ha detto Manera che qua si trova.
No, subito, stava andando via una persona e quindi abbiamo subito preso il posto, per cui siamo entrati subito. Voglio dire che il cardinale, che oggi non è qua perché sta lavorando a casa, ieri sera diciamo che ci ha dato dentro. A un certo punto aveva una serie di piccole bottigliette in tasca dal contenuto
sconosciuto, no,
diciamo di grado alto.
Ah, di grado alto.
Alcolico.
Vabbè.
Però sta lavorando, quindi
bravo cardinale,
grande,
sei
cardinale.
Tutti noi
sì, in Vaticano sanno come divertirsi.
attenzione, l'accusa di DJ Lucchet, in Vaticano sanno come divertirsi,
grandi feste. Va bene,
va bene. Vabbè, io avevo messo un po' di giallo, però siete andati via solo tu e il cardinale.
No, in realtà il cardinale, che doveva tornare con noi,
sì,
ci ha detto no, io rimango, prendo un passaggio da un'altra persona, quindi non, cioè, sappiamo che a un certo punto è arrivato
sta
a casa ma con qualcun
oggi,
altro,
quindi,
non più con noi,
vabbè,
quindi se l'è goduta ancora di più. Va bene.
Caro Leonardo Manera, ma tu hai un monologo per i 25 anni?
Certo
di Radio 24?
Che ho un monologo. No, non è per i 25 anni, non c'entra niente.
Beh, questa è sgradevole da parte tua. Oggi potevi proprio. Vabbè, pazienza.
Però ce l'ho.
Vabbè.
Due giorni fa a Milano al Teatro Oscar, contattato da Giacomo Poretti, ho partecipato a un'iniziativa in collaborazione con l'ospedale Monzino intitolata Prendersi a cuore. Erano presenti diversi personaggi che ciascuno a modo proprio avevano appunto il compito di trattare questo tema, prendere a cuore. Il titolo era quello proprio perché il Monzino è un ospedale cardiologico e quindi diciamo è lo specifico di quella struttura, ma prendere a cuore in senso più generale significa interessarsi fortemente a qualcosa o a qualcuno, prendersi cura di qualcuno. Allora inevitabilmente mi è venuto da pensare qual è la persona della quale io mi sono preso più cura nella vita, qual è la persona che più di tutte io ho preso a cuore. E naturalmente, immagino che sarà così anche per molti di voi, la risposta è stata mio figlio. E questo è naturale, chiunque abbia dei figli sa che da quando nascono in avanti la vita cambia completamente, proprio perché ci si deve occupare in modo assiduo di loro. Però ci sono tanti modi di farlo, ogni genitore direi che sviluppa un proprio metodo. Io il mio prendere a cuore mio figlio l'ho sviluppato in modo più consapevole da quando mi sono separato, cioè da quando mio figlio aveva poco più di 5 anni, quando si è in due, entrambi i genitori, a gestire la situazione, si è in qualche modo sollevati, non si sente su di sé la responsabilità in modo così pressante proprio perché si è in due. Ma quando si è separati, lo dico soprattutto da padre separato, si sente forte la responsabilità di gestire il rapporto, di continuare a essere un vero padre per il figlio, anche se inevitabilmente ci si vede di meno. Si sente la responsabilità di poter continuare a essere un punto di riferimento per il figlio, anche se per un'ora, un giorno o nel fine settimana, un fine settimana ogni 15 giorni. Anche se in qualche modo sei un padre dimezzato dal tempo compresso che ti è rimasto per stare con lui, con tuo figlio. Ecco, il tema è proprio questo, continuare a essere un padre intero nonostante il tempo dimezzato, nonostante il tempo compresso che hai a disposizione per stare con tuo figlio. E almeno per me, qual è stato il modo di prendermi a cuore mio figlio? Il sorriso, anche quando magari non avrei avuto alcun motivo di sorridere, sorriso che invece ogni volta in me nasceva spontaneo, per esempio quando il venerdì pomeriggio lo andavo a prendere a scuola e lui correva verso di me per poi abbracciarci. E poi l'ascolto, ogni sera dopo averlo messo a letto, sedermi accanto a lui per parlare un po', sentire com'era il suo stato d'animo, cercare di capire se c'era qualcosa che non andava e parlare anche del quotidiano, di quelle risposte che un padre, anche un padre separato, può ancora dare. Una musica, la colonna sonora di Colazione da Tiffany, Moon River, che spesso di mattina utilizzavo per svegliarlo e che ogni tanto ancora di mattina faccio partire in sottofondo al posto della sveglia. E poi il tempo per andare a prenderlo, portarlo più o meno ovunque, per accompagnarlo agli allenamenti, alle feste di compleanno dei suoi compagni di scuola, che in realtà per me risultavano più impegnative che andare in un allevamento di pitbull travestito da osso. Ma poi il tempo anche per discutere, per litigare, anche quando non ne puoi più dei problemi della vita quotidiana. E poi tutte le cose pratiche, lavare, cucinare, le ore che passavamo insieme giocando a pallone nel parchetto di Piazza Udine con due alberi a simulare la porta, come se fosse per noi la finale Champions League. Un padre separato, ce ne sono tanti, è un padre dimezzato dal tempo compresso. Ma si può continuare a essere padre anche così se si cerca davvero di prendersi a cuore il figlio. Questo vorrei dire a tutti i padri separati come me e più in generale ai genitori separati che magari lo sono da poco e si sentono giù di morale, si sentono magari genitori dimezzati. Poi il figlio diventa adolescente e giorno dopo giorno prende la sua strada, qualsiasi scelga e chissà quale. Spero solo che magari mio figlio Beniamino, quando sarà adulto, un giorno svegliandosi, possa ricordare quando suo padre, per svegliarlo, utilizzava Moon River, cantata da Audrey Hepburn, in Colazione da Tiffany.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. Bend my huckleberry friend.
piace così in maniera romantico, DJ Luke. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Sono molto vicini a te, Leonardo. C'è anche questo, soprattutto. Pagliaccio, mi hai fatto piangere.
Ottimo. Il giorno del compleanno è la cosa migliore di Radio 24.
DJ Luke, cosa dobbiamo dire?
No, perché
Manera è cos'ha quando fa il Pierino, ma è anche così. A noi quale piace di più?
Vabbè, dai, tutti e due.
Tutti e due.
Oddio, ogni tanto quando fa il Pierino. Però dai, no, ci piace entrambe le versioni. No, comunque, grande poesia. Grazie, Leo. Grazie mille.
Bravo, bravo, Leo. Bene, noi dobbiamo andare alla chiusura della prima ora di trasmissione. Io prosaicamente spero che sia rimasta un pezzettino di torta dall'altra parte.
Era molto buona.
Grazie.
Era buona.
Ma che tu sapore, che gusto ha? Che cos'è?
Era
diplomatica, secondo me.
Sì, con la sfoglia e la crema chantilly.
Buona.
Era grossa. Buonissima. Quindi adesso io andrò di là e spero che una briciolina sia rimasta.
Guarda, di là c'è una banda di persone che ha dormito poco e che secondo me ha fame di zuccheri.
E ha bisogno di mangiare.
Quindi non lo so.
Giornale Rai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Finalmente ce l'avete fatta mettere una webcam sulla Miriam. E che diamine, ci voleva tanto.
No, al limite finalmente siete riusciti a convincere Miriam Lucchetti a entrare in studio dove c'è una webcam.
È riottosa lei, è riottosa. Molto riottosa.
Abbiamo dovuto inventare questa sedicente venuta
che poi
insieme.
Lei, secondo me, è quella fintamente riottosa, cioè di quelle esibizioniste che però fingono di non esserlo. Ecco.
Però Leonardo, possiamo fare un passo indietro, perché sono arrivati decine, 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 decine di messaggi di persone commosse, un po' sul pizzo della lacrima per il tuo straordinario monologo. E allora diciamolo.
Volevo far dimenticare il compleanno di Radio 24 e ce l'ho fatta.
Ma non è vero, secondo me era perfetto il clima, molto amorevole, molto romantico. Vabbè, te lo facciamo ricordare noi il compleanno, i 25 anni di Radio 24, con alcuni ascoltatori e ascoltatrici che ci chiamano. C'è Silvia, ci chiama da Roma. Sì, Silvia, sì. Eccoci.
Buongiorno.
Buongiorno.
Salve, buongiorno. Allora, io vi ricordo ogni anno perché sì, mia figlia è nata lo stesso anno e giorno di quando è nata Radio 24.
Cioè, 4 ottobre 99. 4 ottobre 99.
Oggi compie 25 anni.
Ah, che bello. Come si chiama sua figlia?
Jasmine,
grande.
Jasmine. Esatto.
Quindi Jasmine è nata con Radio 24.
Esattamente, lo stesso giorno.
Quindi lei non ci stava ascoltando?
No, vi ho conosciuto dopo, ma non vi ho più abbandonato. Siete molto interessanti e aggiornate quotidianamente appunto tutte le informazioni. Grazie del
no, grazie lavoro. A lei Silvia, ma questo nonostante Leonardo Manera? Cioè, nel senso...
no. Sì, nonostante, anzi forse nonostante Giuseppe Cruciani, ah, veramente vabbè, nonostante... forse è l'unica faccia che non ascolto, vabbè, però vabbè. Per il resto
grazie Silvia ancora, da Roma, e un saluto e un augurio a Jasmine, buon compleanno oggi 25 anni, vedi? Caro Leonardo, e ci ricorda così Silvia perché ha la figlia nata proprio.
Io sai qual è il mio primo ricordo di Radio 24 invece?
Temo di voler
proprio nel 99. No, no, me lo ricordo bene, non so per quale motivo. Allora, la sera era Capodanno, era il 31 di dicembre.
Il Capodanno
del 99
in genere.
Io di solito quando lavoro a Capodanno, siccome so che farò tardi poi di notte, sto a letto tutto il giorno, no?
L'1 o il 31?
No, il 31 per prepararmi a stare in piedi poi tutta la notte, perché poi lavorando torno a casa magari molto tardi.
Però uno non allora... è che preventivamente dico dormo 12 ore di giorno, uno non ce la fa dopo un po' a dormire.
Ma io me ne stavo a letto, magari non dormivo tutto il giorno, però diciamo che fino alle 6 così
okay.
Stavo a letto, poi andavo a fare, dipende dove era la serata, diciamo che in base a dove... mi ricordo che stavo così, no, girando la manopola, quando c'erano ancora le radio con le manopole, e mi sono imbattuto in Barisoni, che non so perché, forse era una replica di evidentemente di cominciato lì ad ascoltare bene al 31 dicembre. E quindi quello è stato il mio primo, prima di andare a lavorare ero lì a letto, nel letto, forse stavo anche facendo qualcosa con la mia fidanzata di allora e ascoltavo Barisoni. Questo è stato
no,
Barisoni,
no, no, mi stavano venendo tipo 15 domande, però come vedi mi sono trattenuto,
no,
e te ne faccio
fare le domande che vuoi,
no,
ecco, questo è stato
no.
Il mio primo contatto con Radio 24,
le lascio agli ascoltatori.
Io a letto con la mia fidanzata di allora
che diceva
con la voce
che
di
bella
Barisoni.
Che bella voce, ma che, grazie, no, ma intendevo
comunque no, poi mi sono lasciato con quella ragazza, è finita, sì. Non per la voce di Barisoni,
non si è messa con Sebastiano, no.
Però no, quello è il mio primo ricordo di Radio 24, Capodanno 31 dicembre 99. Ecco.
Quindi tu per riposarti nel letto, però insomma va bene il riposo, però eri con la fidanzata.
Beh,
di allora
se non ricordo esattamente, però era lì.
Adesso fermiamoci qui, io direi. Ci hai già dato delle immagini, ci hai regalato già delle immagini sulle quali i nostri ascoltatori potranno costruire castelli e castelli di... Christian da Milano, buongiorno Christian.
Ciao, buongiorno, buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo.
Buongiorno.
Ciao, io ho chiamato perché oggi è un giorno speciale per voi, ma anche sì? Per me.
Sì.
Perché io oggi ne faccio 50, il doppio di voi.
Ma meraviglia, cioè il doppio di noi, il doppio della radio, io esatto. Figurarsi se è un giovanotto. Bravo,
allora
auguri, auguri.
Insieme,
bello,
qua.
Come va con la crisi di mezza età, Christian?
No, per adesso non la sento,
Sta per cominciare il tracollo, Christian,
perché
fate una ragione.
Una 50 pensa ne ho ancora 40, esco dai, ma arriva a 51, 52, poi me lo racconti.
Ci risentiamo fra un paio d'anni. Allora, okay.
Comunque, auguri
grazie
a Christian. Evviva. Che bello, la gente che ci chiama per farsi e farci gli auguri.
Per me il tracollo è cominciato a 56, devo dire, fino a 55 ho retto, poi è cominciato il tracollo, dipende un po' da...
Ma se invece girano dei video, potremmo anche pubblicarli, perché è una cosa pubblica, di un Manera ballerino ieri, ma guarda, ma dei passi che... Ma perché non scalzi Alan Friedman e vai tu a ballando con le stelle?
Ma certo, io ho passato nelle discoteche per almeno 10 anni. Da 80, no, beh, tutti fino agli anni 80,
ma
primi anni 90.
Invidiosi proprio delle mosse, le mossette. Cioè, la nostra Elisabetta Fusconi ha detto: mi devi subito insegnare queste mosse da ballo.
Certo, ma non so perché non mi sono esibito nel mio passo migliore ieri. Che,
cos'è?
Quando si salta
spaccata.
Contemporaneamente, no. È un passo che fanno, è una cosa che fanno proprio i ballerini. Si salta verso l'alto allargando entrambe le gambe verso l'esterno e toccandosi le estremità
dei piedi con le mani.
Sì, certo.
Sono sicuro.
Vuoi
no.
farci dire, vuoi farci pensare?
Ma certo, lo facevo sempre. Sì.
No, sì, ma lo facevi sempre cosa? Se lo sì, fai adesso come minimo uno strappo e stai sei mesi.
Questo può essere, però era una cosa nella quale ero molto abile.
Ma finiscila, forse a 20 anni ce la facevi. Dai, ma smetti, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
You got a $100 bill, get your hands up. You got a $50 bill, get your hands up. You got a $20 bill, get your hands up. You got a $10 bill, get your hands up. Single ladies, I can't hear y'all. Single ladies, make noise. Single ladies, I can't hear y'all. Single ladies, make noise. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. All the chicken heads, be quiet. Yeah, baby, fat man, school, face, feathers, sing along, come on. All the good looking women sing along. I can't hear y'all.
Meno Milan in video, più DJ Lukat in video.
Poi i bambini crescono nella bambagia con Moon River, dovevi mettergli qualcosa di metallica almeno.
Penso che tornerà il professor Crepè la settimana prossima.
Quando vuole il professore.
Perché nostro... è sempre molto apprezzato dai nostri ascoltatori, molto, quindi molto, giusto molto. Che ci dia le sue regole di vita.
Allora, sono le 10:19 minuti, adesso vogliamo parlare di quello che succederà domani. Domani a Roma. Oggi leggevo su un giornale La Verità, si attendono 30.000 attivisti, non lo so se questo sarà il numero, sta di fatto attivisti a favore della Palestina. Sta di fatto che dal punto di vista strettamente formale le manifestazioni sono vietate, la questura le ha vietate qualche tempo fa, c'è stato un ricorso al TAR che è stato respinto, il TAR del Lazio, Manera, ha detto no.
Dio. Ma non si può dire direttamente Dio invece del TAR del Lazio, no. È stato respinto da Dio.
È pur sempre.
Poi metti l'asterisco, per chi non lo sa, nota a piedi pagina.
Spieghiamolo sempre per gli ascoltatori, il sogno di Manera è di reincarnarsi nel TAR del Lazio, che tutto può e tutto decide. Il TAR del Lazio ha detto no alla richiesta avanzata dall'Unione Democratica Arabo-Palestinese di sospendere il divieto di manifestare. Noi abbiamo in collegamento il responsabile è un ricercatore della Sapienza, il cittadino italo-palestinese e portavoce dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese che ha perso questo ricorso, è Khaled Al-Kaisi, che salutiamo, buongiorno e benvenuto. Grazie.
Buongiorno a voi, paio di precisazioni, sì. Non sono ricercatore della Sapienza e il ricorso al TAR sostanzialmente non l'abbiamo perso, quello che è accaduto è che ci sono stati diversi passaggi, vengono contemplati diversi passaggi. Il TAR non si è espresso nel merito della legittimità di questo divieto o meno. Quello che ha fatto in pratica è stato dire che non vi fosse tempo utile per un'istruttoria, per cui si dibatterà nel merito il 29 ottobre.
Che è singolare come cosa. Si dibatterà nel merito in una data quando la manifestazione e le manifestazioni si sono già tenute riguardo a quella di domani. Senta, oggi Massimo Cacciari sulla Stampa dice questo: negare le piazze è un frutto liberticida, clima liberticida. Non piace a Massimo Cacciari l'idea di vietare le piazze, ma aggiunge anche manifestare a ridosso del 7 ottobre e soprattutto con uno slogan che è apparso su qualche social definito un anno di resistenza, perché il 7 ottobre è la data di una rivoluzione, che è il motivo per cui la questura ha vietato le piazze, dice Cacciari, è delirante. Cioè associare, manifestare in una data così simbolica. Lei che dice?
Per quanto ci riguarda, invece, è importante scendere in piazza un anno del genocidio che ha in corso in, in Palestina. La frase incriminata poi, tra l'altro, è stata utilizzata anche in un certo senso, per quanto ci riguarda, come in maniera del tutto pretestuosa. Tra l'altro non è presente nella piattaforma della manifestazione. La piattaforma della manifestazione ha una serie di punti parecchio chiari che sono stati appunto sottoscritti dalle realtà politiche palestinesi promotrici di questa manifestazione. Riguardano quasi tutte o in gran parte quello che è il ruolo dell'Italia in questa guerra in corso, e noi crediamo che il vero motivo per il divieto sia anche il fatto che vengano individuate in maniera chiara e diretta le responsabilità dell'Italia. Sì. Cioè, nei punti della piattaforma si parla di fermare la vendita e invio di armi verso Israele, di cessare gli accordi militari, di richiamare i cittadini italiani che combattono tra le fila dell'esercito israeliano, che stando a Tajani superano, se non erro, i 2000. Ci sono tutta una serie di rivendicazioni e condanne al governo, a questo governo, per cui
vabbè, insomma, quindi posizioni politiche. Però scusi, il caso glielo chiedo, lei dice un anno dal genocidio in corso, ma è anche vicino a un anno dal 7 ottobre, non si può eludere questa domanda e questa, cioè, cos'è successo il 7 ottobre secondo lei in Israele?
La questione della data è da aggrapparsi a una prossimità di date, per quanto ci riguarda non costituisce un elemento per il quale
le chiedo lo stesso, cosa è successo il 7 ottobre per lei, insomma, al di là delle date, come definirebbe successo il 7 ottobre?
Per quello che è successo il 7 ottobre sono dei fatti che rientrano nel quadro di 76 anni di occupazione in Palestina e al di là di quello che possa essere il giudizio o meno su eventi specifici, ora quello di cui si parla con questo divieto è una violazione ma lo si vede anche dal testo del divieto della questura. Il motivo del divieto in pratica è principalmente politico, cioè ci viene dato questo divieto perché la nostra posizione non si allinea con quella della questura, ma ci mancherebbe altro.
Vabbè, comunque sul 7 ottobre
su posizioni allineate con il governo
sul 7 ottobre non mi risponde, ecco. Non è difficile dire, cioè, è stato, siccome non credo che nessuno voglia l'uccisione di nessuno, né palestinese né israeliano, basterebbe dire è stato un pogrom, una cosa terribile, un attentato terroristico. Poi dopo c'è l'8 ottobre, il 9 ottobre, lo vediamo quello che succede, però non c'è nulla di male, secondo me, a dirlo. Io la penso così, insomma, però.
No, perché per quanto ci riguarda, poi nel senso la narrazione che viene spinta è volta anche in un certo qual senso a provare a delegittimare anche la resistenza del popolo palestinese, perché ormai l'equazione che si vuole far passare è resistenza uguale terrorismo, quando in realtà è contemplata anche dallo stesso diritto internazionale e diritto internazionale umanitario. Quindi
mi rifaccio sempre alle parole di Cacciari, che invece dice: quando si capirà che la vera tragedia per i due popoli è Netanyahu da una parte e Hamas dall'altra, si farà un passo in avanti. Secondo me invece non c'è nulla di male a dire è stato un pogrom, e però la resistenza, se non ovviamente con atti di terrorismo, è un qualcosa che
per quanto ci riguarda il problema non è assolutamente né Hamas né Netanyahu. Il problema sta in un'occupazione che va avanti da decenni, non solo con il silenzio internazionale ma anche con la complicità. Tutta la questione anche che è stata fatta passare di celebrazione del 7 ottobre, che si scende in piazza per celebrare. Noi non abbiamo nulla da celebrare con 50.000 morti, con oltre 50.000 morti, di cui 17.000 bambini, gli unici che hanno da celebrare.
La linea
bellica italiana.
No, è andata via un attimo la linea. È andata via un attimo la linea. Gli unici che hanno da celebrare, stava dicendo.
Per quanto ci riguarda, spero non sia un caso, gli unici che hanno qualcosa da celebrare in questo momento è l'industria bellica italiana, che ha continuato e ha proseguito nell'invio di armi ad Israele, quindi... e l'abbiamo anche, abbiamo anche dei casi all'interno di questo governo. Per esempio abbiamo il ministro della difesa Crosetto, che ha ricevuto nel corso degli ultimi anni milioni dalla Leonardo, che è la stessa che offre.
Devo dire, io non lo so se ha ricevuto milioni, se assume la responsabilità di quello che dice, perché io non lo so se ha fatto delle consulenze o se ha ricevuto milioni, come dice lei. Ma questo, ripeto, lei sostiene questo. Però aspetti, non gli ho chiesto la domanda più importante: ma voi domani andate in piazza?
Se vuole circostanzio.
Io non ho il conto corrente, cioè chiami Crosetto.
Però ci sono dei rapporti pubblici aperti, accessibili.
La domanda chiave è: ma voi domani sarete in piazza nonostante il divieto?
Noi riteniamo che questo divieto, come già detto, sia politico. Ci siamo mossi in tutti i modi possibili e immaginabili per sventare quello che crediamo sia un precedente antidemocratico, anticostituzionale.
Mi dica se siete in piazza o no, cioè, perché sennò
non avremmo voluto essere in piazza in questa modalità, però davanti alla responsabilità di 40.000 morti in Palestina, la complicità dell'Italia che continua ad andare avanti, no?
Cioè, avevano però è importante, insomma,
scendiamo convinti che sia una scelta dettata da una responsabilità che ci si trova davanti in questo momento.
Va bene, adesso vedremo poi, perché insomma, violando un divieto della questura, ecco, io non lo so, Leonardo, non lo so cosa succederà, speriamo niente di che, ecco, però questo è dato. Tu, Leonardo,
quindi sarebbe stata una manifestazione sostanzialmente a sostegno del popolo palestinese,
come ci sono tutti i sabati,
contro le decisioni, contro la politica del governo italiano, insomma. Questi sarebbero stati i due elementi principali, giusto?
Sì, cioè sono, perché la manifestazione ci sarà. Ma un'ultima cosa, perché devo chiudere.
Salvo aggiungersene una, quello automaticamente contro la censura politica, che sta venendo
questa cifra 30.000 in piazza che dice qualche giornale, voi avete delle stime? Saprete più o meno?
La stima non proviene da noi.
Sapendo chi immagino scenderà in piazza con voi, avete un polso di quanti vorranno scendere in piazza?
Noi al momento siamo quasi sulle 200 adesioni tra sindacati, associazioni, partiti, associazioni, tra l'altro anche ebraiche contro l'occupazione. Associazioni per i diritti umani, partiti politici, sindacati, circoli, associazioni, siamo oltre
200 associazioni, quindi insomma
crediamo che il numero sia abbastanza cospicuo.
Dipende poi quanti vengono per ogni associazione. Grazie Khaled El Kaisi, portavoce dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, e vedremo domani, speriamo davvero che vada tutto bene al di là di come la pensiate. C'è Deborah Rosciani che vedo con la borsa, e non ti dico, Leonardo, ieri veramente alle 4 credo ha chiuso la festa Deborah Rosciani.
Ovvio, mica sono una vecchia come voi due.
Ma se questo noi lo sapevamo.
Io sono gagliarda.
Ieri, sai che quando sono arrivato, i primi che stavano mangiando a quattro palmenti?
Mauro Meazza e Deborah Rosciani.
Esattamente loro due. Tutti gli altri erano ancora privi di qualsiasi stuzzichino. Loro invece
erano vittima dell'umanità.
A quattro palmenti.
Eccolo. La borsa.
Nessuno. 100 Milan. Don't worry about a thing. I know it'll be alright. Don't worry about a thing. Don't worry.
I don't care where you've been. The only thing that matters now is where the night will end. Them bright big lights are shining on us. That beat is so tight, it makes you wanna get up, get down. Like there's no tomorrow. Like there's no tomorrow. Nah, nah. Like there's no tomorrow.
Sono le 10:38 minuti, la nostra DJ Luca te ci sta facendo ballare come ieri alla festa, perché hai fatto tu, no? Dice, ah no, non eri tu a mettere la musica ieri, che peccato. Vabbè. Allora, a proposito della festa dei 25 anni di Radio 24, c'è stata anche un'iniziativa importante di Radio 24. L'iniziativa era La trasmissione che non c'è, è stata un'iniziativa di grande successo, perché è stato chiesto agli ascoltatori, a chiunque, di proporre un format per una trasmissione. Sono arrivate ben 3.500 candidature ed è stata selezionata una fortunata. Spero fortunata.
Prima però mandiamo un saluto ai 3.499 che sono stati cassati.
No,
questo dispiace. Cioè, secondo me anche la vincitrice dovrebbe essere un po' dispiaciuta di questo.
È con noi.
Hai eliminato 3.499 persone. Ti senti un po' in colpa?
Intanto presentiamola. Esmeralda Dalla Longa, buongiorno e benvenuta. Ci sono anche gli applausi del nostro numeroso pubblico che puoi vedere qua negli studi di Radio 24. Intanto presentati, chi sei, da dove vieni, quanti anni hai, cosa fai?
Allora, sono Esmeralda, ho 24 anni, mm-hmm. Tra poco li faccio a ottobre.
Quindi 23, non buttarti giù.
Esatto. E frequento la magistrale in editoria e giornalismo a Verona.
Bene.
E
vieni da, ho visto questo, senti un po' Leonardo, Sernaglia della Battaglia. Adesso
sì.
Leonardo dirà, ho fatto
sarà vicino
spettacolo.
A San Martino, è vicino a San Martino della Battaglia, è lì?
No.
Vabbè. Bene. Prima
vicino a Isola della Scala? Vicino a Isola della Scala?
No, siamo in provincia di Treviso.
Vicino a Bovolone?
No.
Ah, è vicino a Treviso?
Eh sì, zona del Prosecco.
Questo lo dici per la festa di ieri. Vabbè. Comunque, Esmeralda, insomma, è stata selezionata con un progetto di un titolo, di una trasmissione, e avrà, tra l'altro, come dire, che avrà vita qui su Radio 24 dal titolo.
Certo. TikTok Talk.
Ecco qua.
Un po' uno scioglilingua.
TikTok Talk. Adesso Leonardo, sarà difficile dire TikTok, è come tigre contro tigre. Leonardo, devi dire 10 volte TikTok Talk.
No, si può dire TikTok Talk. TikTok Talk, non è complicato.
Insomma,
si può dire.
Allora, ovviamente vedo la gioventù, vedo TikTok, insomma.
Certo.
Spiegaci un po' questo format che è stato selezionato come il migliore tra 3.500.
Dunque, la mia iniziativa innanzitutto si incentra sul mondo dei social, in particolare TikTok. Mm-hmm. Perché? Perché è molto vicino ai giovani e soprattutto perché è molto attuale come argomento.
Sì, è vero, le notizie ormai per i ragazzi, le notizie passano da lì.
Sì, Instagram.
Non so se questa sia una bella cosa, ma è un dato di fatto.
È un dato di fatto e per cavalcare l'onda.
Giusto.
Sì, è giusto.
E voi come tratterete questo argomento? Come vi occuperete di TikTok nel vostro TikTok Talk?
E dunque, io pensavo di far intervenire anche magari qualche influencer o comunque qualcuno che c'è già dentro questo mondo. Il lavoro l'influencer è diventato anche un lavoro.
E questo è abbastanza incredibile, ma è anche
è
questo un dato. Scusa,
è vero.
Noi siamo vecchi, cara Esmeralda, siamo dei boomers, plurale, quindi
Anche magari vedere un rapporto tra la persona fisica e l'alter ego del profilo social che si è venuto a creare, vedere i pro e i contro di questa novità.
Insomma, raccontare il mondo di TikTok.
Quindi ogni volta avrai uno o più ospiti che fanno parte di quel mondo.
Sì,
sarebbe molto interessante, sì.
Sì. E come mai ti è venuta, come dire, l'idea di proporre un format?
Beh, allora, innanzitutto ho
cioè sei appassionato di radio, ti piace la radio?
Sì, Radio 24.
Ieri ha detto che ascolta molto Cruciani, la qua zanzara, solo per Giuseppe sì. Cruciani.
Ha detto sì che è l'unica
Cruciani.
Trasmissione che ascolta di Radio 24,
tutto il resto
quindi
le
oggi
fa
qui con noi controvoglia.
Tutto il resto le fa schifo.
No.
Le fa
voleva andare la zanzara?
Cioè sono
ma l'hanno mandata
sono
qui.
Sono due le trasmissioni della sua vita, la zanzara e TikTok Talk per il resto. Tutto il resto.
E le dispiace dai, anche essere qui oggi, sì, questo un po' è brutto per noi. Sei venuta controvoglia. Quindi devi dispiacerti non solo per i 3.499, ma anche per noi due, perché insomma, preferivi andare alla zanzara. Comunque, vabbè.
Vabbè, lo sappiamo, Esmeralda, ti abbiamo messo un po' in mezzo. No, dai, torniamo alla questione. Sei appassionata di radio?
È contenta di essere venuta, Esmeralda.
Vabbè, facciamole rispondere, però, una domanda la stiamo subissando. Prego, tira giù il microfono a maniera Esmeralda.
Allora, sì, in realtà sono molto contenta. E di aver, insomma, che è stata scelta la mia iniziativa di avere questa magnifica opportunità. E in realtà lo spunto mi è venuto semplicemente dal fatto che io stessa sono una ragazza che utilizza Instagram, TikTok, i social. Ho guardato un po' il palinsesto, i programmi di Radio 24, ho visto che non c'era effettivamente un programma che parlasse interamente di TikTok, di questo social, della figura dell'influencer, e ho buttato giù quest'idea.
Ma fai già radio, mi dicevi prima fuori onda che qualcosa ti appassiona, magari a livello universitario?
Sì, adesso inizierò un laboratorio all'università di linguaggi radiofonici.
Quindi
secondo te c'è molta, ecco, questa è una cosa interessante, secondo te c'è molta teoria da applicare alla radio? Perché spesso poi le cose si imparano facendo, e poi la radio è un cosiddetto mezzo, è un media caldo, nel senso che arriva molto anche il carattere delle persone rispetto alla TV, che è definito un media freddo. Tu pensi di portare la tua freddezza o il tuo calore in radio?
Scusa, è che Gigi Marzullo ogni tanto entra, non lo so se Esmeralda conosce tipo Gigi Marzullo, perché se io ti dico Gigi Marzullo, sai chi è?
Sì, no. Secondo me sì.
Vedi Leonardo, siamo vecchi. No, salutiamo
Gigi
Marzullo,
fa molti
giornalista.
Programmi anche da Fazio e quant'altro.
Sì, ma Fazio, ma faccia 23 anni Leonardo, Fazio, Marzullo. TikTok,
volevo dire però una cosa a Esmeralda.
Prego.
Esmeralda, tu sai che c'è in realtà un altro programma Radio 24 che si occupa anche di social, eccetera, che è quello di Marta Cagnola,
certo.
Radio YouTube, eccetera. Tu sei pronta ad andare in conflitto forte con Marta Cagnola? A litigare anche pesantemente.
No.
A farle lo sgambetto, tipo se la incontri.
A creare degli attriti, degli attriti.
No, secondo me
l'attrito.
Può esserci veramente una bellissima collaborazione.
Ecco. Vedi, già diplomatica,
sì?
con Marta, con
Marta. Mi sta super simpatica.
ottimo. Va bene.
Ah, un'altra cosa che devo chiedere a chi è esperto di social: perché chi si occupa di social dice sempre super bello, super è sempre usato, è il super che si usa per definire qualsiasi cosa bella, è super bello, è super interessante, è super figo. È super
c'è qualcosa che non è super
nella vita. È vero o no che si usa sempre super?
È un neologismo, diciamo.
È un neologismo, siamo vecchi. Cioè, nel senso, sono parole che utilizzano scialla, chill. Perché mio figlio mi dice sempre a 16 anni, quando dico: senti, dai, Mattia, chill. Perché? Perché?
Dall'inglese.
Sì, ho capito, ma da dove nasce questa follia? Va bene, non voglio sapere. Lo scopriremo in TikTok Talk.
Sta già arrivando un messaggio di Marta Cagnola che dice: chi è?
No. Sei veramente un farabutto, non è vero. Esmeralda, tu non devi credere tipo al 95%
Marta Cagnola
di quello
male.
Che dice Leonardo Manera. Allora, rimani con noi, c'è il traffico. Esmeralda, rimani con noi. Tanto ormai abbiamo quasi finito, così ti abitui agli studi radiofonici. Te li aspettavi così? Sono belli, sono brutti, sono colorati.
Soddisfa le mie aspettative.
No, non è delusa, Leonardo. No. Non ha ancora iniziato, cioè è delusa.
Comunque Marta Cagnola trasmette in uno studio più bello, te lo dico.
Benissimo.
Anche se verrà
andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh,
Allora, siamo qui con Esmeralda Dalla Longa, tra l'altro classe 2000.
Sì.
Stupendo, cioè. È nata dopo la nascita di Radio 24. Cioè, è meraviglioso. Che col suo TikTok Talk è stata selezionata come la trasmissione che non c'è e ci sarà su Radio 24. Quindi adesso da Treviso o dintorni devi venire qui, devi cercare casa.
Mi tocca.
Devi trovare casa. Anch'io sto cercando casa da un po' e quindi... Vabbè, anche Esmeralda deve trovare casa. Noi abbiamo fortunatamente...
Buonasera. Buongiorno anzi a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Buongiorno.
Sono Mariolino Pandoro, ciao Alessandro.
Sì.
Sono il titolare di una agenzia immobiliare che si chiama Seduzioni Immobiliari Real Estate. Allora Alessandro,
sì.
Hai visto questo tempo autunnale?
Sì.
La pioggia, le foglie che cadono, il cielo plumbeo. Gliene voglio stare in casa al calduccio, stretti stretti sotto il piumone, proprio nell'appartamento che ora voglio proporti.
Molto.
A questo appartamento tu non potrai dire no. Beh, ma solo sì 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 sì, sì.
Adesso vediamo, me lo proponga prima.
Allora, è un monolocale di 45 metri quadri con muri molto spessi, quindi diciamo che i metri calpestabili sono 8.
No, ma...
Quando l'hanno costruito i muratori erano ubriachi, continuavano a mettere mattoni su mattoni.
Sì.
Lo spazio calpestabile è poco, perciò bisogna stare stretti, stretti, stretti. Che però è una cosa meravigliosa, non trovi, Alessandro?
Sì, va bene, a volte sì. Poi.
E poi noi sappiamo che le dimensioni non contano, è più importante come si usano. Non è vero, Alessandro?
Eccolo là.
Allora... Questo appartamento ha tutto quello che cerchi.
Tutto.
Una bella cucina a vista, un piccolo bagno e un divano che in un attimo si trasforma in un letto. Metti che stai guardando un film che scatena la tua fantasia. Clic! Basta toccare nel punto giusto e da seduto sei sdraiato.
Ale.
Basta toccare nel punto giusto.
Sì.
Naturalmente il divano è in cuoio. Dimmi.
No, no, ho capito. Lo proporrò a Esmeralda, questo monolocale. Io cercherei una cosa un po' più...
diversa.
Più grande.
Non ti vedo convinto.
No,
mi dispiace. Perché Mariolino Pandoro non è qui per deluderti. E allora ecco una seconda soluzione che
molto
fa per
bene.
Te.
Vediamo.
È un trilocale. Già arredato, con splendido gusto. Due camere da letto, due bagni, uno studio, un salotto con il pianoforte a coda. Un pianoforte grande, 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 una coda lunga, lunga, lunga. Anche se non sai suonare, basta poco per imparare a toccare i tasti giusti.
Sì,
non è vero, Alessandro?
Però
vale più la pratica della grammatica.
Eccola lì.
Ti piacerà quell'atmosfera intima. Già ti vedo che entri dopo il lavoro, abbassi le luci, ti metti a cucinare qualcosa con il tuo grembiule in cuoio.
Ma
che so, magari una pasta veloce. Ti piace, Alessandro, l'idea di una cosa veloce?
Sì, hai il grembiule in cuoio.
Non c'è niente di male ogni tanto a fare una cosa veloce. Anzi, qualche volta la velocità ti fa sentire un'emozione che non provi neanche con le messe in scena più elaborate. L'importante è metterci sempre passione, anche quando fai una cosa veloce. C'è solo un piccolo problema: questo appartamento è all'ottavo piano senza ascensore.
Ah beh,
spero che non ti piace continuare a fare su e giù, Alessandro? È utile per rimanere tonico. Ti varrebbero due paia di polpacci come Ciro Immobile. Ti piacerebbe avere gli stessi polpacci di Ciro Immobile?
Guardi, un secondo
oppure...
piano forse sarebbe meglio, no?
Se vuoi possiamo far mettere un montacarichi in cuoio. Ti ho convinto, Alessandro?
Guardi, è l'ottavo piano, vedo che anche Esmeralda sull'ottavo piano senza ascensore.
Ti faccio un'ultima proposta.
Vediamo, dai, questo.
Un immobile di pregio,
sì,
con un balcone che si affaccia sul cortile interno, così puoi usarlo per fare tutto quello che vuoi, non ti vede nessuno.
Beh, insomma,
l'appartamento è già abitabile. Mm-hmm. Bisogna dar solo una rinfrescata alle pareti, ma possiamo ridipingere io e i miei collaboratori. L'importante è per dipingere anche in alto e avere un bel trabattello che tenga su tutto anche quando ormai a fine giornata saremo esausti. Ce l'hai un trabattello per tenere su tutto, Alessandro? un bel trabatello. Oppure mi puoi tenere tu sulle tue spalle grandi, grandi, grandi.
Ma no, ma perché?
E alla fine chi verrà a dare un'occhiata finale? Chi verrà?
Chi verrà?
Jerry Panocchia. Jerry Panocchia a dare una consula per rendere tutto l'appartamento più gradevole. Allora Alessandro, sì, pensaci.
Sì, ci
pensi. Non troppo, perché ho già la fila di gente fuori dalla porca.
Voglio immaginare.
Dalla porta a dire sì, sì. Sì.
Fuori da dove?
Dalla porta, Alessandro.
Dalla porta, no, perché Smeralda, io avevo sentito che era fuori da un'altra parte. Fuori dalla porta, allora, ha detto.
Dalla porta, dalla porta.
Dalla porta.
Sì, sì.
Ho capito bene, perché sono un po' vecchio e sordo.
Ha sentito esattamente dalla porta.
Dalla porta, vabbè.
Allora,
attendiamo un attimo, allora. Di... Sì.
Non preoccuparti di spendere tutto quello che hai per questi appartamenti. Vabbè. Perché la vita è un attimo.
È un attimo.
Polvere siamo e polvere ritorneremo naturalmente. Polvere di cuoio.
Va bene, grazie Mariolino, grazie. Grazie, grazie. Vabbè, non so, vedo Esmeralda dalla Longa poco convinta da queste proposte immobiliari del nostro Mariolino. Beh, Pandoro. Puoi pensarci ancora un po'.
Sono proposte molto allettanti, ma magari
ci pensi un attimo,
ci faccio un pensierino.
Esmeralda, cosa si dice per te? In bocca al lupo, cosa dicono i giovani? In culo alla balena, cosa dicono? Auguri no, anche se oggi è il 25ennale, insomma, cosa possiamo dire?
Fortunata, sicuramente, in bocca al lupo.
In bocca al lupo, va bene.
Un in bocca al lupo va più che bene.
E va bene, ci troviamo lunedì, ciao Leonardo, ciao Esmeralda.
Ciao.
Ciao a tutti.